il vostro discorso come a casa. Allora, abbiamo parlato, prima di fare i diagnostici abbiamo parlato del concetto di diagnosi. Questo lo trovate anche sul manuale di psicoterapia cognitiva, quello che avete... Dimmi. Proprio grande. Allora, qui c'è scritto criteri diagnostici, va bene? E qui il concetto di diagnosi. Allora, lo trovate anche sul manuale di psicoterapia cognitiva di Bara, questi concetti. Io li ho semplicemente un pochino li ho presi da lì. E in particolare, abbiamo parlato, lo scrivo più piccolo, se non mi stai, lo dico a voce. Allora, il concetto di diagnosi descrittiva, esplicativa e differenziale. Allora, lo ripeto. Allora, concetto di diagnosi descrittiva è la descrizione del quadro sintomatologico. Ho dato poi rilievo alla dimensione esplicativa della diagnosi, quindi andare a capire i processi che ci sono dietro. E poi ho parlato del concetto, sto facendo proprio le cose sintetiche, ma tanto per riorganizzare gli appunti, e poi ho parlato del concetto di diagnosi differenziale, cioè qui mi sto fare un minuto in più, che vuol dire la necessità da parte di un terapeuta di avere delle conoscenze in modo tale, rispetto a un certo quadro diagnostico, un certo quadro psicopatologico, più ampio rispetto al proprio mestiere, perché ciò è indispensabile per poter curare quella persona. Io lo dico rispetto ai disturbi alimentari, ma possiamo dirlo anche rispetto ad altre patologie. Allora, se voi avete, un uomo che viene da voi di circa 50 anni, che ha problemi nel campo della sfera sessuale, uno potrebbe comunque inviarlo anche eventualmente da un urologo, per andare eventualmente a diagnosticare un tumore, un problema di prostata, ok? Voi non fate gli urologi, però potrebbe essere, si insospettisce, non una persona diverso è il ragazzo di 20 anni che può venire da voi con un certo problema della sfera sessuale e già capita meno, no? Che voi lo mandiate da urologo di 50, 60 anni, effettivamente uno può vedere il sospetto che ci sia un problema organico, ok? A maggior ragione nel disturbo alimentare, la capacità di capire con quali altre figure poter lavorare. Quindi ho fatto l'esempio al contrario l'altra volta, la ragazza di 20 anni che va dal ginecologo, che ha perso peso in poco tempo, non ha più ciclo, non c'è nulla di organico, cioè insomma il ginecologo due domande uno se le potrebbe anche fare. E dovrebbe fare l'invio, perché se, come dicevo l'altra volta, se voi date la pillola, contamponate il problema. E qui ho introdotto un altro concetto che è quello di equipe. Quindi la necessità di lavorare in equipe quando si parla di un disturbo alimentare. In linea generale, quindi un terapeuta, un nutrizionista e almeno un neurologo o uno psichiatra. Va bene? Questo spiega anche come mai sono così costosi i disturbi alimentari, come mai tutto l'ambito pubblico ha difficoltà a gestire la parte alimentare in tutto il suo iter, soprattutto non tanto nel pronto intervento quando una persona sta male, pesa 35 kg, avete visto una ragazza che è morta, se ne sta parlando molto, a 21 anni è morta di un attacco cardiaco. Un arresto cardiaco è morta, purtroppo, non muore mica di fame, muore di tutte le conseguenze dovute alla nutrizione. E quindi costano molto perché un disturbo alimentare deve avere la presenza costante di tre persone, di tre professionisti, oltre alla struttura che ti accoglie. Parliamo dei casi gravi, Quindi capita molto spesso, almeno nello studio in cui lavoro, le ragazze che vanno nella struttura pubblica vengono tamponate bene e poi c'è tutta la parte terapeutica che rimangono un po' sballottate, devono andare perché magari devono stare in cura 3 anni e non sanno come gestire questo pezzo. Quindi la necessità di lavorare in equipe. C'è poi il concetto quando fare diagnosi, quanto tempo ci vuole. Ho introdotto il concetto di assessment e allora scherzando ho detto, quanti colloqui? Uno o qualche, dipende dalla difficoltà della persona che avete davanti, come patologia, ma anche la bravura del terapeuta. Ed è un altro concetto importante è quello della self-pending itinerary, cioè io faccio una diagnosi e la porto avanti, ma essere sempre pronti ad accogliere dei pezzi, no? Che voi non avete contemplato, e vi ho promesso nella lezione precedente che avrei fatto degli esempi clinici. Va bene così, sistemato così, intanto da riorganizzare il discorso, e vi faccio molti esempi clinici, se non vi do qualche aggancio teorico, anche da un punto di vista proprio grafico, vi perdete. Vi faccio un esempio di che cosa, quindi il concetto di assessment, questo lo trovate anche sul... Qui c'è anche il concetto di veglia, no? Che dice che il primo colloquio teoricamente dovrebbe essere fatto dal terapeuta esperto nello studio, non dal primo che arriva dal giovane, perché dovete tenere in considerazione troppe variabili, voi stessi, la persona, i sintomi, veramente sono tante. Vi faccio un esempio di diagnosi in itinere, no? Quindi in itinere vuol dire voi fate la vostra diagnosi dopo il primo colloquio o dopo cinque colloqui, insomma, quello che vi necessita, dopodiché partite con il vostro lavoro, il vostro piano di cura. Mi è successo qualche anno fa, un po' di anni fa, che mi viene assegnato un paziente, attacco di panico. Allora io ho tutti i miei strumenti, mi ero messa già lì e parto con l'attacco di panico. Faccio il mio piano di cura ed effettivamente la persona, questo ragazzo, era un ragazzo che era 8 anni, che praticamente non usciva di casa, usciva pochissimo per questi attacchi di panico. Effettivamente stava un pochino meglio, però mi rendevo conto che c'era qualcosa che stava meno bene degli altri, no? Gli altri stavano meglio, gli altri pazienti, quando io usavo la stessa strategia di cura. Allora, e non solo, avevo dei pezzi che non sapevo dove metterli. Non so se avete l'idea, che montate una roba, poi vi trovate 4 pezzi in più. E cioè, questi dove li metto? Mi sono fatta questa domanda, avevo diverse possibilità, o li buttavo via i pezzi, no? Dicevo, vabbè, questi non mi entrano, li metto da parte. Oppure devo chiedere a qualcuno. Allora vado in supervisione, la supervisione per noi facciamo una volta a settimana, dove ognuno di noi ha rotazione, ognuno dei terapeuti porta un caso. Allora io porto il mio caso, racconto il mio piano di cura, eccetera, eccetera, e il professor Lele mi dice, qual è la domanda? La domanda è che non so dove mettere questi. E lui mi dice, perché dove mi incastravo io? Mi incastravo nel fatto che quando una persona ha un attacco di panico, la persona sa sempre cosa fare, sarà irrazionale quello che fa, però lo sa. Va al pronto soccorso, va dalla mamma, torna a casa di corsa, qualcosa lo fa. Questo invece si pietrificava, cioè si fermava. Dove era? Era pietrificato, non faceva nulla, gli arrivava questo attacco di panico. Fino ad un certo punto la mia strategia funzionava, poi quando si pietrificava io non riuscivo più ad andare avanti. Cioè, non potevo analizzare perché vai al pronto soccorso perché non ci andava, non potevo analizzare perché vai da tua madre perché non ci andava. E rimanevamo lì e non riuscivo a capire. Allora, questo era perché, allora io ho dovuto riformulare la diagnosi. Che non era sbagliata la diagnosi, era limitata, me ne mancava un pezzo. È un po' come se voi aveste curato l'influenza e si è trasformato in bronchite. Allora, lì era quasi una polmonite direi, però era un po' più grave. Praticamente il pezzo che io non avevo contemplato era che questo ragazzo partiva con un attacco d'ansia, ma poi si disorganizzava. Sapete la disorganizzazione D? Proprio in modo, proprio il D, quello che praticamente arrivano i mostri dalla cantina, come dico io, e questa mostruosità lo pietrificava. Non riusciva più a muoversi, mentre la persona che soffre di attacco di panico normalmente, cioè che non ha i mostri, infatti qualcosa lo fa, sarà una roba strana, va al pronto soccorso perché gli batte il cuore, dottoressa mi batte il cuore, per fortuna glielo dicono, andrà dalla mamma, andrà dalla moglie, tornerà a casa, si chiude dentro, ma fa qualcosa. Questo rimaneva così. Quando i pazienti vi dicono un qualcosa che voi non sapete descrivere, c'è qualcosa di confuso o di disorganizzato. Non so, vi può dire, non è che vi dice mi sento disorganizzato, non è così semplice, però fa qualcosa che voi non capite, cioè che senso ha che mi pietrifico così, o si pietrifica o fa, è dissociato, cioè c'è qualcosa che voi non riuscite a integrarlo. Si è abbastanza chiara? Quindi era solo per spiegare il concetto di diagnosi. no? Diagnosi che vuoi fare nei primi colloqui e poi in itinere è molto più facile e probabile di quello che possa sembrare. Altra ragazza che viene, a quello, voi avete capito, l'attacco di panico ormai dietro nasconde, può nascondere tutto, un po' come la febbre, no? È un sintomo aspecifico l'ansia. La febbre voi potete averla perché avete l'influenza, perché avete un tumore, perché avete un dente cariato, perché avete la polmonite. È il medico che poi spiega il pezzo prima. Ci siete? Sono stata abbastanza chiara? Allora, l'altra ragazza, questa viene, attacco d'ansia, allora dico, beh, ormai sono, ormai ho capito che poi dietro, mi sono messa lì a fare tutto, terzo colloquio, ci sediamo, mi siedo, lei si siede, ci sediamo con... Prendo la mia penna e il foglio e lei dice, dottoressa, appena mi ha detto dottoressa, già il tono mi è suonato male, c'era qualcosa che non quadrava, e infatti si è disorganizzata, l'ho proprio vista lì che si stava disorganizzando. Per un terapeuta esperto, perché sennò vi viene, viene il collasso, il primo colloquio viene il panico, verrebbe, si è disorganizzata. Io non l'avevo, era anche solo il terzo colloquio oltretutto, non me la sarei aspettata così in fretta, non me l'aspettavo neanche, ero proprio in fase di assessment, si è disorganizzata e alla fine del colloquio mi ha detto cosa ne pensa, posso stare meglio, puoi stare meglio, ma io ti manderei dallo psichiatra, ho detto. Un farmaco, e mi fa, lo penso anch'io, e poi è andata, insomma, è andato il farmaco, perché insomma, aveva avuto un po' questo scivolone, boh, allora, sono stata abbastanza chiara, quindi i concetti che mi interessano sono diagnosi, assessment e questa cosa qua. Poi, vi dico qualche accenno, vi riprendo un pochino, sono tanti i criteri diagnostici che abbiamo detto l'altra volta, prendetevi un DSM, avete possibilità di recuperarlo? Un DSM, insomma... Allora, l'altra volta abbiamo detto come fare diagnosi di anoressia. Vi dico le parole chiave, quindi sono facili da scrivere. Allora, il primo criterio, questa maniera di chiudere il tappo, quello del secondo. Allora, anoressia, Allora, il primo criterio che lo ritrovate anche nel DSM, io vi prendo soltanto le parole chiave, potete scrivere questo, severa perdita di peso. E praticamente sono due parole che sintetizzano tutte quelle 3-4 righe del DSM. Ok? Quindi, severa perdita peso. Va bene? E un'altra etichetta che potete mettere è, aspetta che me ne sono preparata perché volevo darvi una mano, severa perdita di peso, ho difficoltà a raggiungere il peso adeguato se la persona si scompensa in fase adolescenziale, ok? Quindi difficoltà a raggiungere il peso ideale, e poi sempre nelle prime tre righe, desiderio di mantenere il peso basso. Adesso io riprendo così. Chi è non vede. Allora, il primo criterio per fare diagnosi di anoressia nervosa, che vede nel DSM, io ho semplicemente messo delle etichette per darvi una mano, allora, la persona perde peso e ne perde tanto e ne perde in poco tempo, non 20 kg in 3 anni, ok? E magari ne pesava 100. Allora, vuol dire anche 8 kg in 3 mesi e ne pesava 55. Ho reso l'idea? Poi, difficoltà a raggiungere il peso ideale nell'eventualità che sia una ragazza in fase preadolescenziale, desiderio di mantenere il peso basso, quindi non solo perdono peso, ma in più lo vogliono mantenere basso. Dicevo l'altra volta che un indice prognostico a favore di un'eventuale guarigione è quando la persona vi dice mi sono spaventata. Ok? Secondo punto, secondo criterio che qui vi ho messo, allora, intensa paura di acquistare, paura di ingrassare, io ho messo, di ingrassare all'infinito, questo qui che ha fatto lo scientifico, di ingrassare all'infinito. Allora, queste persone non solo perdono peso, non solo vogliono mantenere il peso basso, ma in più hanno paura di ingrassare all'infinito. Ricordo una delle pazienti più grave che ho avuto, Questa era grande anche di età, era avuto una quarantina d'anni, in qualche modo nonostante la gravità, e quella che mi ha detto, lei non può capirli grassa com'è, era quella lì, mi ha detto, mi sento grande come questa stanza, voi capite che non è facile andare a toccare una roba di questo genere, era a parte trasparente, ma fosse anche stato in sovrappeso, una che ti dice mi sento grande come questa stanza ha uno schema corporeo tutto da rifare. Allora, terzo punto, quindi paura di ingrassare all'infinito, alterazione dello schema corporeo. È un po' quello che dicevo prima, no? Si sentono grasse nonostante siano trasparenti. Più è danneggiato lo schema corporeo, più è grave il quadro diagnostico. Si sentono la pancia, i fianchi, le cosce, mangiano una cosa in più di quella che avevano preventivato e di colpo se la sentono sui fianchi. E in più, sempre in questo punto, c'è una coincidenza tra il peso e il valore. Va bene? Cioè loro fanno coincidere il loro valore personale con quanto pesano. L'altra volta l'ho fatta più lunga la cosa, però questa volta il seminario è più breve, quindi volevo toccare un po' tutti i punti. Poi, qui magari se ci sono qualche dubbio io ve lo dico. Beh, questo è il punto D, è praticamente nella mancanza del ciclo. A un certo punto il ciclo scompare. Nel caso dell'adolescente, quella che deve ancora svilupparsi, può anche non arrivare al ciclo, quindi è ancora più grave la cosa, va bene? Quindi scomparsa del ciclo. Scomparsa ciclo. Boh, questi sono i quattro criteri, no? Allora, ogni criterio è quindi perdono peso in poco tempo, hanno difficoltà a raggiungere il peso ideale della casa degli adolescenti, desiderio di mantenere il peso basso, quindi non solo perdono, ma nemmeno vogliono mantenere basso. Paura di ingrassare all'infinito, ma è reale questa paura, veramente hanno paura. Alterazione dello schema corporeo e scomparsa del ciclo. Allora, non sto più a dire perché poi c'è l'anoressia con restrizione, ve lo ricordate? Allora, con questo ve lo leggete su DSM, insomma, con restrizione, oppure con attuffate e con dose di eliminazione. Quindi mangiano e vomitano. Queste sono magre perché non mangiano, queste qua. Ma non mangiano, eh! Cioè, una roba non. Invece con la buffata e condotte di eliminazione sono quelle che mangiano, si abbuffano e poi vomitano, oppure usano enterotismi piuttosto che diuretici, piuttosto appunto per il vomito. Mi sa che è un po' veloce, però volevo. Ok, voglio passare subito. Allora, per quanto riguarda invece la bulimia. Per quanto riguarda la bulimia i criteri sono, allora, uno è il criterio dell'abbuffata. Allora, che per chiamarsi abbuffata bisogna avere le seguenti caratteristiche: mangiare in poco tempo una grande quantità di cibo che le persone normali, normali non hanno questo problema, non fanno, ok? Quindi, e in più perdere il controllo, avere la sensazione di perdere il controllo. Quindi, perdita, controllo, e in più abbiamo detto, se non scrivo tutto per non perdere, mangiare tanto e in poco tempo. Tanto, tanto, nel senso che, bene, i più gravi possono svuotare un frigorifero, possono mangiare roba surgelata, possono mischiare gli alimenti, ma in un modo, anch'io posso mangiare il dolce e il salato, però magari mangio un toast e poi mangio magari un dolce, loro mischiano il salame con la marmellata, mangiano tutto insieme, mangiano roba surgelata, mangiano di solito non ricordarsi di quello che hanno mangiato, lo mangiano in piedi, di corsa, veloce. Poi se voi gli fate la domanda, dove lo gusti il cibo? Loro ti guardano, loro il cibo non lo gustano, non passa dalla bocca il cibo, va direttamente nello stomaco perché deve chiudere. Deve chiudere questo famoso buco che dicevo l'altra volta. Già di verso l'obeso, alcuni obesi, una parte degli obesi vi dicono invece che mangiano per gusto. lo sentono in bocca, la politica non lo sento in bocca, lo butta giù, anche perché se lo sentissi in bocca non lo si mangiava molto gelato, butta giù. Per chiudere, quando si fermano, nei casi gravissimi, quando lo stomaco esplode, perché non ce la fa più a tenere, nei casi medio gravi, proprio quando lo stomaco fa male, e deve fare male, non so se avete mai provato, magari avete mangiato tanto, vi è successo, magari avete ai cosiddetti pranzi di nozze, a parte che si arriva a Natale, il pranzo di Natale, la cena, tutto il resto, che dite, mi tengo, adesso io ho provato un'altra tecnica, mangio prima di andare, così almeno, perché è terribile, perché arrivi l'una del pomeriggio, l'una e mezza, hai una fame che potrebbe stendere le gambe del tavolo, perché poi mi alzo e ho questa cosa, io la chiamo la mappazza, che poi avendo uno stile molto psicosomatico passo un brutto pomeriggio, perché lo sento che non sono, mi sento gonfia, e questo gonfiore mi fa stare di cattivo umore, perché non mi piace questa sensazione, lo so che certe cose dentro la pensano uguale, non lo dicono ma lo so, allora se ne faccio un'altra, ma non è che mi mangio tanto prima, perché poi mi fa rabbia, perché vado là e fanno le cose che piacciono a me, allora mangio alle 10:30, no? Faccio una colazione molto abbondante, e quindi quando arrivo lì ho fame, ma non troppa, ecco, perché insomma è tutta una mia strategia personale. Quindi gli altri punti sono, gli altri punti non sono difficili come quelli dell'anoressia, ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie, il numero delle abbuffate, ecco un'altra cosa che anche qui il livello di autostima è legato al cibo. Però basta prendere il DSM, insomma. Ho ampliato un pochino l'anoressia perché è quella un pochino più complessa, ma se voi guardate il DSM sulla bulimia vedete che basta veramente leggere quelle righe e si ricava facilmente il concetto. Nell'anoressia è un pochino più difficile da ricavare, ma io ho più difficoltà.
Ma era questa bellezza di questa ragazza, cioè nel senso, quando primo colloquio, come fai tecnicamente?
La grande.
Come fai a capire? Come fai? Cioè, che domande fai per riuscire a capire che non si fa la diagnosi?
Ma la diagnosi, allora, io già lavoro in una struttura privata, quindi in un certo senso è già più filtrata la cosa, perché di solito quelli che vengono da me, pur essendo gravi, hanno sempre un margine, o pesi 38 kg, qui c'è il ricovero, perché qui si ha queste strutture, e lì non è che ti obbligano a rimanere, ma insomma, è un minimo che devono tenere, se no muori. Quando arrivano da me, allora, se sono in luna di miele come questa fase dove tutto va bene, è difficile che arrivino in quel periodo, è molto difficile agganciarle. Di solito quando arrivano un minimo motivate lo sono, anche se magari per il motivo sbagliato. Dico questo, io non riesco a smettere di pensare al cibo, lei mi deve aiutare, io faccio tutto quello che vuole, parlo della mamma, del papà, di tutti, ma non devo più pensare al cibo, lei deve darmi una mano a mangiare. Allora è un po' motivata e un po' no, no, dice non puoi, oppure dottoressa, io sto meglio, ti dicono il papà, ma bravissimo, però continuano ad abbuffarsi e a vomitare, e quando tu continui a vomitare, più o meno, in alcune case mentono, ma non lo fanno apposta.
Se ti dice, tanto pasticceria mi sono comprata 3 kg, i pasticceri sono aggiunti 5 minuti, dico pensiero.
Certo.
Invece uscire però
a portare. Ma allora, quello che dicevo prima, la parte relazionale è fondamentale. Cioè queste ragazze, io lo trovo una grande fortuna, in qualche modo ci piacciamo. Non è che loro ti dicono, lo trovo una gran fortuna perché c'è qualcosa probabilmente che scatta, tale per cui la persona poi rimane, no? Non è che loro ti dicono io ho fatto 4 abbuffate. Molto spesso non sono neanche consapevoli perché perdendo il controllo non sanno bene. Vi raccontavo di quella ragazza che nascondeva il cibo sotto il cuscino, no? Poi lo prendeva e lo mangiava, quindi non lo visualizzava neanche. Certe volte mentono anche, ma non lo fanno per cattiveria, lo fanno perché sono confuse. Poi a me non è che interessi molto sapere quante volte le fate in settimana, Certo, se ho il dubbio che oggi ne vista una è grande l'età questa, sta passando un periodo non facile, sta mangiando e vomitando. Io dalla mia nutrizionista che comunque mi sta dicendo sì, siamo ai limiti ma ci stiamo ancora dentro. Quindi poi quante volte si è buffata mi interessa un pochino meno, ecco, non più che altro mi interessa meno se me lo dice meno. Quindi non mi dicono mai in modo proprio, oh questa settimana mi sono buffata 8 volte, un po' poi tu lo capisci perché se si sono buffate il giorno prima, il giorno dopo vedi che stanno male, o ti dicono o vengono e sono un po' trasformate. Però te lo dicono che questo state male, te lo dicono. Dimmi. Sì, no, quello che dicevo l'altra volta, allora, l'anoressia, sapete che l'altra volta, perché l'anoressia già dal punto di vista diagnostico, anche solo dal punto di vista descrittivo, l'anoressica come espressione è magra. Cioè, può essere trasparente o magra, ma lo vedete che c'è qualcosa che non quadra. No, alcune fanno solo restrizione, che ce ne sono delle ragazze, ci sono ragazze che fanno diagnosi di anoressia con di tipo restrittivo. Siamo? Bene. Poi ci sono le anoressiche invece che fanno abbuffate con condotte di eliminazione. Rispetto alla bulimica, che fa anche lei abbuffate con condotte di eliminazione, molto lo vedete dal peso, queste comunque sono più magre delle bulimiche, ok? Di quelle che mangiano e vomitano, prima di tutto. In secondo luogo, l'ho notato in terapia, queste qua sono delle toste, cioè, sono ragazze... la bulimica è anche tosta, però è più passiva. Se voi andate a leggere sul manuale di sempre di psicoterapia cognitiva dell'organizzazione cognitiva di tipo psicosomatico, voi notate che il tipo di attaccamento, lo stile di attaccamento di una bulimica è di tipo A. Più o meno avete già giochiato qualcosa, tipo A è la mamma evitante, cioè è la figura d'attaccamento che ha messo in atto lo stile evitante. Parliamo della mamma paternità. Allora è una mamma che in qualche modo ti ha fatto capire organizzati, è distanziante. Quindi l'altra è molto autonoma, è distanziante ed è anche più passiva per certi aspetti perché ha avuto meno la presenza emozionale della mamma, ok? Invece l'anoressica, questa qua, ha uno stile di attaccamento C, quindi ha avuto una mamma intrusiva e imprevedibile. La mamma intrusiva e imprevedibile è quella mamma che non è empatica, entra quando lo decide lei. C'è una battuta tra di noi, battuta, una sorta sì, di battuta, no? Tra psicologi, una barzelletta, definiamola così, no? Quando la mamma del fobico che dice alla mamma, dice all'altra mamma che ha il disturbo alimentare, la figlia con il disturbo alimentare, no? Il fobico dice, parte che se viene di sentire il fobico voi sapete che ormai, vabbè, comunque, è più breve. La mamma mi vuole leggere il diario e l'altra dice, beata te a me lo vuole scrivere. Questa è la mamma della domestica. Io ho avuto una mamma, non la mamma, ho avuto la figlia, perché la mamma non ce l'ho. È venuta, ha accompagnato la figlia, poi la figlia era anche minorenne, quindi ci sono anche quei degli aspetti legali per cui se la mamma vi vuole parlare, non è che voi gli potete dire no, però la figlia lo deve sapere, è sempre in presenza della figlia, ok? Cioè io sono detto professionale, la mamma, la ragazza è minorenne, io non è che gli posso dire alla madre no, però lo dico, dopo 2 secondi lo sa la figlia. E vengono tutti e 2. E questa mamma le scriveva i temi. Chi sono io? Ma voi scrivete, ma uno scrive il tema chi sono io. Ma così veniva bene. Ma scusi signora, al massimo glielo faccia scrivere a sua figlia e lei correggerà gli errori di ortografia. Ma uno può scrivere alla figlia il tema chi sono io? Ma lei che ne sa? Scusi, eh? No, ma io la conosco meglio di lei. Meglio di lei, cioè meglio di lei e la figlia, no? È dura, eh? Non lo so, cioè anche io ho 2 bambine, la prima fa l'elementare, io con i 2 compiti di matematica correggo anche il dettato che faccio, tendoli ancora fatti, però ecco, però per esempio ha fatto un compito a scuola dove ha dovuto descrivere 2 cose, ha fatto uno, ha descritto la sua maestra e uno ha descritto che cos'è che le piace di più del Natale, una cosa simile. Me l'ha fatto leggere, non mi sono osata a correggerlo, perché effettivamente c'erano degli errori, ma in realtà è la mia paura, chissà che malattia gli verrà mia figlia, perché in qualche modo dovrà scrivere un disagio. Ha scritto delle robe, c'è cioè, tipo, mi piace la PlayStation, il problema è che la PlayStation non ce l'ha. Come fai, mi sarei venuto spontaneo dire perché è scritto PlayStation che non è vero, però non ho detto niente, sono stata lì e poi quell'attimo è passato perché mi ha tolto il quaderno e se n'è andata, no? Però mi era venuto spontaneo dire perché scrivi questo che non è vero. E lei ha in Nintendo, no? Ha quelle robe lì, quei giochini con, a mano, che si attacca al televisore, no? Per cui ho detto, magari ha scritto PlayStation, che poi PlayStation è anche difficile da scrivere, non so come, io non ho detto nulla, perché era paura di essere inclusiva, poi mi spiega bene, insomma, non, quel giorno mi faccio la pancia, mi è venuto il brivido, mi è venuto lungo la schiena, io avevo la pancia. E già l'attimo di latenza che è passato mi ha già fregato, perché non sapevo qual era la risposta giusta, poi sono uscita e ho detto, ma sei scema, mi sono detta, rispondo normalmente, no, perché è una femmina, beh, io vedo mia madre, che frisolina, è proprio carina, me la mangerei mia madre quando fosse con me, perché dietro c'è un valore, lo sentite anche voi, non so se lo sentite, è un ciccinino, è proprio un frisolino, guarda com'è carina e come sta bene, io la ribalterei. Potessi, non lo faccio, riesco a spiegarmi, poi non è che sono solo queste battute, però poi vabbè arriva la mia suocera che mi fa la pista capoloro così la riporta, però immaginate che comparte l'uno e con l'altro, adesso vi faccio vedere, ma guarda ragazzi, non è facile arrivare una figlia femmina, perché guardano queste cose, dimmi.
Cioè?
No. Lo stesso attaccamento evitante ti crea un buco enorme sulla mobilità. L'organizzazione di tipo depressivo, cioè chi ha la scompenso, è ammalato di amabilità. Quindi la bulimica, quella non di tipo anoressico, quello di tipo bulimico, è affamata di affetto. Infatti certe volte la stessa bulimica vi può dire che il cibo certe volte lo sente nello stomaco e certe volte lo sente in bocca. Se lo sente in bocca è una buffata più organizzata e di solito è fatta di dolci. Se lo mette nello stomaco è più disorganizzata la buffata e riempie. Sapete, il problema è che è difficile spiegare per compartimenti scani, nessuno rientra totalmente in una categoria. Io in qualche modo ve ne devo parlare, allora devo dividere, però lo stile di attaccamento A crea una tale separazione sul tema dell'amabilità. Avete fatto un po' di vita, forse non ancora, il valore, l'amabilità. L'amabilità è un tema di vita, no? È un tema intorno al quale la persona si organizza. C'è valore, amabilità, libertà, verità, me ne manca uno, se non il più
potere,
è potere, esatto. È potere. Allora, l'evitante ha un buco su un tema di vita che è l'amabilità. Invece, una cosa mezzo giusta e mezzo sbagliata, nel senso che il disturbo alimentare ha tre temi che sanguinano, non ci facciamo mancare niente, che sono il valore, l'amabilità e il potere essere per sé. A seconda della quantità di un tema o dell'altro, si è più bulimico che anoressico. Ok? Prendiamo i tre temi. Allora, abbiamo detto amabilità, valore, e potere essere se stesse, potere, ci siamo? Allora, l'amabilità più la bulimica, quella che è lo stile attaccamento A, o comunque lo mostra di più, il valore e il potere, c'è la molto più l'anoressica, o lo mostra di più, poi in terapia si sente l'anoressica, è diversa la bulimica, è più passiva, è anche più difficile da smuovere, no? Nelle sue posizioni, nel cambiare la propria vita, e l'anoressica no. Anche l'anoressica è molto dura, cioè è ossessiva nel suo essere anoressica, però è più attiva, e infatti fa 25 km, dimmi no. Comunque non mi preoccupate se la differenza, perché non avendo il caso clinico diventa molto complesso. Allora, quindi dati i criteri. E questa è la differenza, tanto per rispondere, è una differenza. non ne parliamo come chi si acuffa senza vomitare, quello si fa peggio, perché ingurgita e non vomita. Allora, adesso volevo fare un pezzetto, volevo spiegare il modello multifattoriale, cioè le cause alla base del modello multifattoriale, cioè i motivi alla base di un quadro orientale. Allora, la difficoltà di curare un disturbo alimentare è sicuramente legata alla multifattorialità, cioè ci sono varie motivazioni alla base di un problema di questo tipo. Sicuramente ci sono delle caratteristiche individuali, ci sono delle caratteristiche familiari, queste poi le dico poi nei incontri successivi, e c'è un contesto socioculturale, che un pochino accennavo l'altra volta. Allora, partiamo un attimo dal contesto socioculturale, tanto per dare un paio di idee. L'altra volta facevo l'esempio di quanto le modelle siano con un peso decisamente inferiore rispetto alle modelle di una volta, che è calcolato da questo studio che ci sia una differenza, forse questo non l'ho detto l'altra volta, di circa 10 kg. Tra le modelle di una volta e le modelle di oggi. Adesso non voglio colpevolizzare, ci mancherebbe, perché non è soltanto il contesto culturale, ci mancherebbe. Io facevo l'esempio l'altra volta, se c'è il televisore, vedo la velina, non è che automaticamente mi viene il disturbo alimentare, vedete che voi avete anche altri contesti, altri elementi che vanno a creare il terreno, che poi vi faccio vedere quali sono i fattori di rischio. Quindi, si va in palestra per dimagrire per quanto riguarda la ragazza, per compare i muscoli per quanto riguarda un ragazzo. C'è un concetto qui che viene chiamato un concetto di sociogenesi, cioè c'è un collegamento tra il quadro storico e un quadro psicopatologico. È innegabile. L'isteria oggi non c'è quasi più, la melanconia neanche. Oggi, se voi vedete un delirio, una volta si parlava del delirio religioso, no? Penso di essere Dio. Oggi si parla del delirio più tecnologico. Mi parla il computer, mi invadono... questa ragazza che vi dicevo prima, quella che si è scompensata nel terzo colloquio, era convinta che aveva uno scompenso, non era semplicemente disorganizzata, ha fatto un po' uno scivolone in campo paranoico, perché lei era convinta che gli avessero rubato l'indirizzo email. Era convinta, ha fatto denuncia, che erano i miei, mi hanno rubato l'indirizzo email, mi ha detto tutto il mondo sa quello che c'è scritto nel mio computer. Era convintissima. Quindi è innegabile che un quadro psicopatologico ha un collegamento con il contesto storico e sociale di appartenenza. Nel 1800, nel 1700 si è rimasta trasparente di una santa. Quindi queste chiavi di lettura influiscono sul sviluppo e il riconoscimento di un quadro psicopatologico, perché io posso non avere il problema, cioè io posso essere magra, trasparente, essere anoressica, ma non vederlo come anoressia, ma vederlo come simbolo di santità. Quindi la cosa che mi interessa rispetto a questo criterio è il collegamento che c'è tra il contesto socioculturale di appartenenza e lo sviluppo di un certo problema psicopatologico. Voglio essere banale, non è che il televisore uno se lo guarda e chiede qualcosa, però è innegabile che, ragazzi, uno va in qualche posto, si veste in un certo modo. Se uno va in certi posti, cioè, dove vendono certi vestiti, in certe tane non ci entri. Non è che posso vendervi l'idea che è bello, non è vero, un po' uno ci rimane. Poi si fa tutta una serie di teorie mentali, tale per cui, ma questa marca veste più piccolo. No, è vero, ma poi è vero, no? Io nella massa di corpo non posso entrarci anche prima di averne bambine, fuori certe marche. Zara deve essere un uomo, cioè Zara, cioè, a parte di fare il calcolo, 36 più 4, a queste 40, va bene. Poi metti la, allora metti a 44 le mani che arrivano così, o il cavallo che arriva giù perché è troppo grande, cioè insomma, un pochino rimandi a guardare, no? Quindi non è che vivi in un mondo tutto tuo dove non, certe cose non ti colpiscono. E, poi dici, poi come stai bene? Sei ingrassata? Allora dice, allora non hai detto, no, stai, come stai bene? Sei dimagrita? Allora uno già comincia a pensare, allora quando ero grassa non me l'hai detto. Come me la dice adesso la verità? Io non so se voi mi fate questi ragionamenti, è uno classico questo, no? Quindi collegamento tra contesto, beh, parliamo del cibo. Il cibo non, non ha soltanto una valenza nutrizionale, ci sono le cene di lavoro, per esempio. Ci sono, adesso con il pranzo di Natale ho messo a posto con le terapie per 2 mesi, perché quando è un mese prima di tutti gli incontri di Natale e il mese dopo tutte le liti scaturite dal pranzo di Natale, no? Rispetto al cibo perché non mangi. E vi ho fatto l'esempio del carciofo, no? Quindi mi è rimasto impresso, no? Lo vuoi il carciofo, questa è vita vera, eh? Lo vuoi il carciofo? No, non mi va. Sei sicuro? Sì. Io te lo metto lo stesso. Cioè, ragazzi, no, ho pure un altro esempio, no? Altro spaccato. Per parlare del Natale, no? Perché voi immaginate per una persona che ha un problema alimentare, il Natale è il peggio. Ah, il 24, il 25 e il 26. Poi c'è qualcuno che azzarda anche il 23, nel 22, l'anno di vigilia, perché il 23, 24, 25, 26. Poi il 18 dicembre di solito si fanno le robe con i colleghi, con la scuola, va bene. Poi c'è, vabbè, la settimana di purgatorio in metamattina, poi si fa 31, uno che mangi gli avanti del 31, che sono gli avanti che vai a mangiare per 6 mesi. Poi c'è la Befana, poi in tutti i posti dove vai, devo fare il paletone, cioè, non è facile, mi rendo conto, quando questa ragazza lo raccontano c'è proprio una sofferenza dietro. Dovunque vai ti fanno vedere questo cibo, poi hanno anche fame e quindi poverine stanno proprio male. Altro regalo, faccio un esempio sul regalo di Natale, no? Di una mamma inclusiva. Allora, fatto un figlio maschio, però devo dire, eh? Quindi il maschio l'ha tutelato, è vita vera, ma io non uso il dopobarba, mamma che regala il dopobarba, ma io non lo uso il dopobarba. Ah, e uno dice, beh, aspetta, parla già che la mamma non sa che l'altro non usa il dopobarba, vabbè, comunque, ha sbagliato il regalo, no, uno dice, perché tra l'inizio della patologia e la fine della patologia, la fine vuol dire che l'esordio della malattia, non è che uno dice se sbaglio la battuta qua mia figlia diventa così. Allora guardate cosa fa la mamma inclusiva. Allora, imprevedibile, il regalo dopo barba, sbaglio il regalo, il figlio ci ha preso 2 anni, certo che è dura, però vabbè, ha sbagliato, può succedere, no? Cosa fa uno che sbaglia il regalo? Uno dice normalmente, mi dispiace, te lo porto via, te ne regalo un altro, non so, uno cerca di tamponare. No, la mamma inclusiva fa un altro, sei sicuro che non lo usi? L'altro ti guarda, che ti mangerebbe, barra si prende, dopo barra non ti prende dietro. Ha sbagliato di nuovo, vabbè, l'ha capito male. E l'altro gli risponde già con i denti fuori e dice, sono sicuro. Allora uno dice, vabbè, ho sbagliato 2 volte, la terza me la gioco bene. No. Io te lo lascio, non si può mai sapere. Questa è vita vera, vita familiare. Parlo con lei perché la conosco, abbiamo le bimbe che vanno nella stessa scuola. Ecco, questa è vita vera di una mamma inclusiva. Cioè tu alla fine diventi una belva. Perché questo lo fa tutto tuo barba, potrebbe farlo su qualsiasi altra cosa. Allora, era solo un esempio. Allora, contesto socioculturale, ci siamo? Quindi la società che spinge in un certo, una certa direzione. Ma non è che lo sa?
Esatto, una mamma è il canto per il maschio.
Non è il canto, questo è intrusivo.
Ad esempio, io ad esempio mia cognata, mi ha cognata un bimbo di 1 anno, 15 mesi, va in giro con il piatto, perché il bambino non sta sentendo la tavola.
Perché non mangia?
Perché non mangia?
ma voi avrete mai sentito un bambino in Occidente che muore di fame? Ma non può morire di fame.
Allora, di fronte a noi che abbiamo detto, guarda che se ne mangia
la roba,
mangia la roba, si è andata a mangiare il terreno, non si sentiva, no?
Certo.
E ci ha anche detto, perché io so
che lui ha fame,
che lui vuole mangiare queste cose, semplicemente è distratto.
Ah, è distratto!
Lei ha sicuramente un po' come un po' il gioco, perché dice io so che questo gioco mi piace, questo no.
Allora, i maschi sono sicuramente tutelati, ve l'ho detto già l'altra volta, su 10, 9 sono maschi, scusate, 9 sono femmine, 1, 2 sono maschi. E anche i maschi sono comunque molto spesso meno gravi delle femmine, hanno qualcosa che... Perché comunque il rapporto madre, cioè quindi donna, femmina, insomma la madre, con il maschio è diverso dalla madre con la figlia femmina. E comunque meno simbiotico, o se simbiotico in molti casi dà origine, più che a un disturbo alimentare, dà origine ad un'organizzazione fobica. L'avete mai letto il fobico, l'organizzazione fobica? Allora, ripeto il concetto. La mamma, la vostra collega diceva, come mai l'intrusività di una madre su un maschio fa meno, non sviluppa il disturbo alimentare rispetto alla femmina, a parte del contesto socioculturale che dicevo prima, va bene, che comunque influisce, quello lì, non è che... allora, perché in moltissimi casi il rapporto madre-figlio-maschio, più che verso il versante alimentare, viene mandato verso il versante fobico, cioè in qualche modo la madre non entra in competizione con la figlia perché non entra in competizione con un maschio. Perché il maschio e la femmina hanno due aree diverse, già di partenza, no? Inoltre il maschio se la rigira di più sul versante protettivo, cioè la mamma lo vede più in versante protettivo che nel versante intrusivo, cioè quell'intrusività viene letta come protezione, dando però origine a tantissimi fobici che a 40 anni scompensati sono fuori casa, non sono autonomi, telefonano alla mamma. Secondo te sento freddo se esco? Sono uguale, dice, ma scusa, no? Non vedi? Oppure, stanotte non ho dormito e dormirei domani. Ma se non dormo 8 ore, poi sto male. Cascherà il mondo. Ma poi, te lo risentite la sera e mi fa, ho capito, quindi hai capito che ha telefonato alla mamma che gli ha detto, no, ma stai tranquillo, 2 o 3 notti puoi non dormire. Cioè, è più sul versante... protettivo da parte della madre, di conferma sui segnali del corpo, più che sul versante anoressico bulimico. La mamma è molto più salutante con una figlia femmina che con un figlio maschio. E lì quindi ci sono altri fattori protettivi, no? Un po' la battuta dei mammoni italiani, un pochino arriva da lì, no? Certo, invidio però rispetto a queste organizzazioni la amabilità, hanno un quantitativo di amabilità che non possono esportare. Allora, parliamo adesso degli altri fattori. Allora, sempre siamo nel modello multifattoriale. Allora, quindi,
quanto incide il modo in cui si è progressivi a stare a tavola, a prendere il momento del pranzo, della cena, non lo so, io...
Certo.
Da tutte le famiglie che vengono la televisione, c'è che si mangia.
Allora, l'influenza è tutto o nulla, dipende come viene... Allora, la regola... Adesso io sto un attimino andando in altri settori perché mi fanno delle domande. Allora, la regola ha un senso se è il sottoprodotto di un valore. Allora, se io ho un valore, no? La regola ha un senso. Perché ho la regola? Perché non è che ogni volta io posso andare a gradire il valore, altrimenti non viviamo, non vedo, insomma, no? Però se io sto, bisogna capire che cosa ci sta dietro lo stare a tavola. Allora, se sto a tavola e poi tra la tavola del pranzo e la tavola della sera non guardo mai cosa fa mia figlia, no, senso. Ma se la tavola, la regola di stare a tavola, è un modo per insegnare a condividere, allora va bene, non è questo, no? È molto difficile che confini, io me ne rendo conto. Però si mangia a tavola, si mangia in un certo orario, non è che possiamo mangiare a caso. Quindi mangiamo anche perché il disturbo alimentare arriva da mamme molto precise, ma anche da mamme molto disorganizzate. Si mangia quando hai fame. No. Si mangia con un certo, un minimo di regola. Per cui se manca mezz'ora a cena, Allora, quindi, se la regola è tutto di un valore, cioè ha una progettualità, ha un senso, allora va bene la regola. Torni a casa alle 10. L'adolescente dice, no, io torno a casa alle 10 e un quarto. Fatti il letto. Perché? Quando ti chiede il perché il bambino, o l'adolescente, più grande l'adolescente, ti sta chiedendo il valore. Perché devo stare a tavola? Allora io lo spiego. L'altro giorno mia figlia mi ha detto che io solo non ci voglio andare. Perché? L'altro giorno mi voglio riposare. E per stare a casa solo quando sto male. Però quando sto a casa e sto male, volevo dire che non me la godo, non sono così, non mi trovo, sto male. Guarda, senti, sono le 7:30 del mattino, si discute, lei mi fa qui molto sulla regola del giorno dell'uscita da lavorare, e mi fa, io mi ribello. E io ho detto ribellati. E se io mi ribello, mi ribello, eh. Ho capito, ho detto io. Ma è scuola che io mi ribello e le ho detto, questo domenico non è la festa. Ah, io faccio portare dei nomi. Mi spiace, non è proprio che dico io, non lo parlo solo, dico io qui. Ah. Allora tu comandi, certo. Andiamo insieme. Allora, capisci? Mi stava contrastando il valore, no? Stava contrastando questo. Io gli ho dato una regola. Perché voglio che vada a scuola? Perché credo che sia il suo dovere, la temporata della vita, credo che un dovere si deve iniziare e finire, se non capitano delle disgrazie in mezzo. Sicuramente non stai a casa perché devi riposare. Ma quanto sei dura? Beh, mi è successo quando si restano 7 anni, l'anno scorso, di farla stare a casa un giorno perché lei è sclerata, era veramente disperata perché era veramente molto stanca e fatta stare a casa perché ho capito enfaticamente che stava male. La domenica ho detto che non mi cagava di nuovo più perché quella domenica si arrampicava sui mobili perché era riposata. Quindi la cosa importante è che la regola abbia valore. Allora, andiamo a vedere velocemente poi, questa è la parte interessante. Allora, andiamo a vedere i cosiddetti, sempre alla base del modello multifattoriale, i fattori di rischio. Ci sono 3 tipi di fattori. Allora, ci sono i fattori di rischio, i fattori precipitanti e i fattori perpetuanti. Questo li ripeto. Allora, i fattori di rischio sono quelli che vanno dal concepimento alla comparsa del problema. Cosa è una metafora? È quello che prepara il terreno. Va bene? Prepara il terreno. Adesso qui vi dico anche quali sono. I fattori precipitanti sono quelli che fanno precipitare la situazione, quindi fanno nascere la pianta. I fattori perpetuanti sono quelli che mantengono. Allora, fattori di rischio sono quelli che vanno dal concepimento alla comparsa del problema. Precipitanti sono quelli che fanno sviluppare il problema, precipitare la situazione. Perpetuanti sono quelli che mantengono il problema. Allora, andiamo ad analizzare i vari elementi, i vari fattori di rischio. Non ho capito. No, il concepimento vuol dire dal terreno che non è stato coltivato per sviluppare questo problema, poco per volta tutti i vari elementi cominciano, quindi le caratteristiche individuali, le caratteristiche familiari, la società comincia a coltivare questo terreno e via via lo sta preparando. Quando poi arriva un fattore precipitante, esempio la dieta, va su un terreno già coltivato. Già preparato, scusate. Se te li dico poi capisci cosa voglio dire. Allora, tra i fattori di rischio c'è il genere, quindi essere delle donne predispone di più al problema. Quindi in un certo senso anche dal concepimento, se vogliamo prendere un pochino quello che dicevi tu, no? Perché il genere femminile, quando nasci, no? Ci sono alcuni elementi che sono fin dalla nascita, diciamo in un certo senso, no? Allora, quindi, tra i fattori di rischio, quelli che preparano eventualmente il terreno, è il genere. Ok? Essere uomo, essere donna, fa la differenza. sicuramente essere in Occidente, beh, non c'è mai più disponibile di cibo, ve lo immaginate in Africa soffrire di anoressia, però si soffre di sovralimentazione, di obesità, perché è simbolo di ricchezza, cioè chi può avere denaro e comprarsi il cibo ne mangia in modo indiscriminato. Lo diceva anche un nutrizionista che ha lavorato in Africa, poi l'Africa è molto grande, immaginate anche il Nord Africa è molto più occidentalizzato dell'Africa subsahariana, insomma, del cuore dell'Africa. Quindi sicuramente c'è un problema, un gruppo etico rispetto alla disponibilità del cibo. E in Africa che c'è meno disponibilità, nel momento in cui ce n'è hanno il problema esattamente opposto sull'obesità. Quindi il gruppo di appartenenza, il gruppo etico. La classe sociale. Allora, qui c'è da fare una piccola postilla. Si è pensato per molto tempo che la classe sociale, cioè che praticamente chi aveva un disturbo alimentare appartenesse a una classe sociale benestante, no? Che potesse essere un fattore di rischio. Allora, qui è molto complesso dire se sia vero o meno, perché nel tempo la cosa si è più spalmata. È anche vero che una volta quelli che erano più ricchi, diciamo così, più benestanti, avevano anche più possibilità economiche di accedere ai servizi, che erano a pagamento. Oggi i servizi comunque anche nel pubblico ci sono per i disturbi alimentari. E poi ovviamente la società è molto cambiata rispetto alle classi sociali. Io ricordo di mio padre che mi racconta dove il povero era povero e il ricco era ricco, c'è una netta separazione tra i due. Oggi non è più così, c'è una classe intermedia molto più vicina, c'è una classe intermedia che unisce, spalma la ricchezza. Riesco a spiegarmi? Quindi non lo so, il ragazzo che lavora, la ragazza che lavora, che guadagna uno stipendio non altissimo, vive in famiglia, che non paga l'affitto, non paga da mangiare, ha una disponibilità economica molto buona, che non è adeguata per vivere da solo, ma è adeguata per vivere in famiglia. Riesco a spiegarmi? Riesco abbastanza. E quindi sicuramente c'è, cioè, si spalma, quindi ormai noi notiamo, io ho avuto diverse ragazze che venivano in terapia, pagandosi la terapia per motivi ai genitori, facendo la cameriera, quindi sicuramente avevano delle stanti. Ho detto una cosa mezza vera e mezza sbagliata. Potevano anche appartenere a una classe sociale buona, però non volendolo dire ai genitori, si pagavano la terapia per loro. Però io ho anche gente, infatti mi viene il nervoso quando mi dicono è la malattia del benessere. Mi viene una rabbia perché svalutano le persone. Non so se avete visto questa battuta. È la malattia del benessere. Tutte storie. Una volta non c'era da mangiare, no? Una volta non c'era da mangiare, quelli erano i problemi veri. Allora lì deve stare a sindacare. O se il problema prima non è venuto, perché se mi cade una bomba in testa non posso pensare al disturbo alimentare, oppure il contesto storico non permetteva lo sviluppo perché per il corso di sociogenesi che dicevo prima. Però mi fa arrabbiare quando viene detto è la malattia del benessere. Perché ragazzi di 20-25 anni che passano la vita a mangiare e vomitare rischiano di morire, hanno tutto il diritto di essere rispettate. Questa è la mia opinione. Poi, l'età. Sicuramente, allora, l'età è un grande fattore di rischio. Allora, se andiamo, hanno fatto delle analisi per vedere l'incidenza e la prevalenza. L'incidenza, sapete, è la rilevazione di nuovi casi di un certo problema. Mentre la prevalenza è la rilevazione dei casi su tutta la popolazione. Allora, si è notato, rispetto alla nascita di nuovi casi, che negli ultimi 10-15 anni anche sì, c'è stato il raddoppio, cioè il doppio. E se si va ad analizzare l'età che va dai 15 ai 25 anni, i disturbi alimentari si sono sviluppati 6 volte tanto. Quindi, se io guardo tutta la popolazione, vedo il raddoppio, ma se vado a vedere la fascia d'età, c'è stato veramente 5-6 volte tanto di aumento dei disturbi alimentari. Quindi, perché a 15 anni, 16 anni, 20 anni, ci sono anche sviluppi tardivi, io gente che arriva anche a 25 anni, 30 anni con l'esordio di bulimia, più che altro di bulimia. Comunque, perché in adolescenza si ha un'identità poco strutturata ancora, si è molto plastici, si è molto indefiniti, è tutto messo in discussione, quello che prima era vero adesso non lo è più, quello che mi dicevano i genitori, che per quanto sbagliato fosse comunque un confine me lo davano, adesso non va più bene. Quindi si ha grazie, si va veramente, io dico sempre, non troverei niente per 15 anni, perché adesso sto bene, da un po' di anni sto bene, mi sento stabile, con tutti i problemi che la vita può presentare, però mi sento tranquilla, abbastanza. A 15 anni era veramente dura, sotto certi punti di vista. Poi, altro fattore di rischio, quindi ripeto, allora abbiamo detto il genere, il gruppo etnico, la classe sociale, l'età, poi fattori di rischio psichiatrici e psicologici. Allora, si sono fatti degli studi, non sono proprio stati, non so come dire, questo che vi dico è una rilevazione più da un punto di vista clinico, di studi non ce ne sono stati tantissimi, però si è rilevato da un punto di vista clinico che una certa instabilità emotiva, che non vuol dire sono un po' triste, instabilità emotiva, io parlo di una depressione maggiore, parlo di un disturbo d'ansia, potrebbe essere un fattore di rischio che rispetto allo sviluppo di un problema alimentare. Sapete perché vi dico che non è che non sia sicuro? È che molto spesso i disturbi alimentari vengono studiati dopo l'arrivo del problema, non viene visto prima. Quindi quando arriva il problema tu non sai bene se il problema nasce da un disturbo alimentare o da quello che c'era prima. Esempio, una persona che non mangia, come fa un'anoressica, minimo ha la depressione. Ma non è come avere la depressione strutturale. Riesco a spiegarmi? Cioè, una persona che non mangia è depressa. Non che non mangia il cioccolatino, non mangia proprio. È depressa. Allora, se voi lo psichiatra, gli doveste dare l'antidepressivo senza avere tutta la visione insieme, è come il ginecologo che dà la pillola senza chiedersi perché una ragazza di 20 anni sana fisicamente non ha il ciclo. Ci siamo? Quindi non vuol dire che in sé sia sbagliato che lo psichiatra dia la pastiglia, perché se è gravemente depressa io devo lavorare, ma devi essere consapevole se quella depressione nasce a monte rispetto al problema alimentare o invece nasce dal problema alimentare. Quindi una certa instabilità emotiva può sicuramente essere un fattore di rischio. Anche un disturbo di personalità, per esempio si è notato che l'anoressica molto spesso ha un disturbo di personalità di tipo ossessivo, mentre la bulimica, sto un pochino semplificando il discorso per poterne parlare, mentre la bulimica molto spesso è associato a un quadro di tipo border. Va bene? Poi,
scusate che vado solo a vedere una cosa che non mi ricordo dei pezzi, mi sono ripassato da un letto.
Ah sì, fattori di rischio fisici, siamo sempre qua, siamo sempre a legno. Fattori di rischio sono i fattori che preparano il terreno, Fattori di rischio fisici, allora, molto spesso queste persone hanno problemi di obesità o loro, cioè l'hanno sofferto loro, o in famiglia, cioè in qualche modo in casa si è data importanza, o in senso di siamo tutti magri, o in senso opposto, siamo tutti grassi tanto non ce ne frega niente, si è data una grande spinta, una grande interesse al cibo. Quindi molto spesso, in molti casi, queste persone hanno in famiglia o in prima persona avuto un problema rispetto al cibo. Potrebbe essere un problema di obesità, potrebbe essere anche, questo è un po' più raro, però tanto per darvi un'idea, ci sono dei bambini che quando nascono hanno delle difficoltà gastrointestinali, tipo il reflusso è un problema in alcuni casi molto 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 grave, cioè il bambino vomita il latte materno nel caso in cui non latti, oppure anche il latte artificiale, perché poi si passa dal latte artificiale perché è più denso. Nei casi meno gravi, vabbè, c'è il reflusso, si muore con il reflusso, perché il bambino è piccolo, quindi può soffocare col proprio vomito. Questo va a creare un problema rispetto al cibo e rispetto alla madre che si occupa di questo. cioè in qualche modo c'è una grande attenzione al cibo. Non ne dare troppo, non ne dai poco, guarda che soffoca, guarda che sta bene, guarda che sta male. Oppure la mamma che combatte con l'ago della bilancia da sempre, ma vuole la figlia magra, così non avrai gli stessi problemi. La mamma che dà il panino dietetico a 6 anni, ma come si fa a dare il panino dietetico a 6 anni? Infatti non sapere com'è il panino dietetico, però. Oppure tutti hanno la merendina e la bambina ha la frutta. È vero che la frutta fa bene, ma una volta ogni tanto questa bambina la dovrà mangiare i polsi o le patatine, se no le fai vedere una fata. Allora, e questa è una discussione sempre tra me e mia figlia, no? E vi assicuro che per me è un problema, ma non perché non voglio che mangi i polsi, è che non so, perché facendo 10 anni questo mestiere, non so bene come. Non è che sono stata di mangiare per caso, perché su questo mi ha già preso, no? Mi dai i polsi. Ma se ti do già il Cerelix, che è una con la barretta di cioccolato, no? Ah, e perché non me li dai? E io le dovrei dire, perché fanno male, però mi sembra ballare la risposta. Allora, perché non me li dai? Carlotta li ha, io li voglio, tu mangi suoi. E sai come si pare, no? Ah, e se mangio la mela tu me la dai il dolce. Perché mi dai il pomaretto e non mi dai invece il biscotto? È un continuo bombardamento. Perché non fai quello? Perché non fai quell'altro? Allora scendiamo a compromettere. Però alla fine, per non giocarmela troppo di psicologico, lo butto sulla regola. E dico, perché fa male o perché comunque non puoi mangiare sempre i polsi. Dico, ma insomma, ti rendi conto, uno mangia anche altre robe, no? Ah, cioè, vabbè. E lei che è contraddittoria mi dice, mi piace il pane col prosciutto, ma non lo mangio, voglio i polsi. Va bene, ok, come ti pare, mi stufo, sempre del mattino, e allora è tosta, c'è una che sta facendo muro. Pensate quando avrà 15 anni. Vabbè. Allora, andiamo avanti, dove stavo dicendo, ah sì, fattore di rischio familiare. Allora, questo ve l'ho detto già prima, no, scusate, fattori, scusate, storia familiare psichiatrica, cioè avere famiglia una persona che ha un problema psichiatrico. Io in molti casi, in molti miei pazienti, molto spesso ho visto ragazzi che hanno padri con disturbi bipolari. Bipolare, sapete, quello che sei molto molto euforico, ti compri 20 macchine, poi vai giù e ti metti a piangere in un angolo. Quindi aver avuto in famiglia un genitore con un problema psichiatrico può essere un fattore di rischio. Perché? Io ricordo di questa mia paziente che mi diceva che non capiva come mai il papà capisse muore. E la mamma, poverina, la mamma faceva quello che poteva, e non gli ha detto guarda che il papà è ammalato, gli diceva porta pazienza, ha un brutto carattere. Quindi la mamma, alla fine la figlia pensava che fosse colpa sua. Poi pensando un attimo velocemente, però volevo finire, vabbè, poi c'è l'ambiente familiare, vabbè. L'ambiente familiare e la modalità relazionale tra genitori e figli, quello tipo quelle del incontri quando parliamo delle caratteristiche familiari, e infine i fattori di rischio socioculturali, che è quello che ho già detto. Allora, tra i fattori di rischio che sono quelli che prendono il problema, che coltivano il terreno, che ci sono dal concepimento alla comparsa del problema, diciamo da 0 a 10, 0 è il problema, via via, coltiva, andiamo a 10, terreno è pronto. È pronto per i fattori precipitanti. Quali sono i fattori precipitanti? E qui arriva la famosa dieta. Finalmente arriva la dieta. Una dieta però che ha una caratteristica, è una dieta ferrea. Da domani non mangio più. Da domani non mangio più un dolce, da domani non mangio più un carboidrato, non è la pasta, tutti i carboidrati. Ho mangiato un cioccolatino e ormai ho sbagliato. Mangio tutta la scatola. E poi quando mi quando sbaglio, grazie, poi rimane solo una faglia di tutto il quaderno, no? Rifacciamo tutto da capo, no? Allora, e quindi non è solo una dieta, è una dieta ferrea. Io ho delle anoressiche che mangiano nella dieta ferrea, perché poi si perdono il controllo e si buffano. Tutto, allora, tutto bollito. Che uno dice, ma uno ci può anche mettere in padella un po' di pepe, niente, tutto bollito.
il pesce bollito, il pettivolo bollito,
la piastra, come si vuol dire. Dottoressa, a me piacciono le verdure, mi piacciono da morire, ma ragazzi, ma dopo due mangi broccoletti, fagiolini per un mese, sempre bollito, dopo un po' ti viene anche una necessità di gusto. Infatti quando queste buffano cosa mangiano? Salame piccante, tutto ciò che fa patatine piccanti, perché il gusto è in difficoltà, non sapete di niente. Quindi la dieta è ferrea. Vi aggiungo solo questo, potete anche uno scrivere perché poi lo riprendo, altrimenti avete troppe digressioni. La dieta ferrea rientra in una caratteristica individuale. Queste ragazze sono delle perfezioniste. Sapete la differenza che c'è tra una persona precisa e una persona perfezionista? C'è differenza. Perché la persona precisa ha una fine. C'è una fine alla precisione. Se seguo quelle 10 regole è preciso. La perfezionista no. La perfezionista è una sintosi. Avete presente la roba di matematica? È una roba che non raggiungi mai. Se tu arrivi a 3, diventa 5, poi a 7, poi a 8, poi a 9, poi a 10, poi a 20, c'è mai una fine. Allora, il preciso è una persona che se non fa quelle 10 regole nel rispetto li fa diventare pazzo, eh. Li fa in terapia, li fa diventare nevrastenici perché deve fare quelle 10 cose in quel 10. Il frigorifero ti chiude in quel modo, poi ti guarda il gas, poi dico il disturbo ossessivo compulsivo, Guardo il gas, guardo il frigo, guardo l'acqua, il rubinetto dell'acqua. Fatto quello vado a dormire. Invece, per la perfezionista non c'è mai una fine. La perfezionista è una roba all'infinito. Peso 48 kg, però posso diventare 46. Posso diventare 46, posso diventare 45, 44, 43. Quella ha mangiato due cose, io ne mangio una. Quella ne ha mangiate tre, io ne mangio una. Mezza, la batto. E qui arriva il problema del potere a scuola. Lui ha preso 8 e io prendo 9. Lui ha preso 9 e io prendo 10. Vi faccio uno, io dico sempre cose personali, tante le ho già elaborate le mie cose, ho già dato. Ho già pianto, ho già fatto tutti i miei scheletri con le armadio, no? Papà ha preso 30. Ah, come mai non la lode? Papà ha preso la lode. C'è qualcun altro che l'ha presa. Fine della laurea, fuori dalla sala laurea, quando è che prendi la seconda? Non l'ha detto la seconda volta perché ormai era già bella temprata, non ha fatto la seconda domanda. Questa è una perfezione, è un padre di una perfezionista, no? Perché non c'è mai una fine a questa cosa, no? Ti danno un compito che tu non sai fare, non è importante, in qualche modo lo faccio. Come lo fai? Ah, non lo vedo. E come? Non lo so, non lo trovo. Il preciso dice, no, questo compito non lo so fare perché tu non me l'hai spiegato, perché tu non me l'hai detto, perché tu non mi hai detto che non mi hai dato quello strumento. La perfezione dice, non c'è problema, in qualche modo mi ucciderò, non lo trovo il metodo. Hai la bambina da allattare, non c'è problema, io vado. E dopo fai l'allattare? Beh, io mi organizzo. Ah. E se piange? Beh, io chiedo un quarto d'ora in più, l'allatto perché ho in classe. E poi, no, ma ce la faccio. Come fai? Ce la faccio. E ce la fai, non so come, ce la fai, no? Ricordo una volta che ridere con me, e mi dice, bisogna fare una convenzione. Io ho mai visto una convenzione, si fa la convenzione, no? Io l'ho fatta, è sbagliata. Ah sì? Beh, la faccio. Ma lo sapevo, la l'ho fatta. Questa è una perfezionista. La precisa no. La precisa, infatti i figli precisi, no? Perché c'è poi una fine, chi è che si deve perfezionista? Vedete preciso. Gli uomini poco è professionista, tutti precisi, no? Ok. Allora, quindi la dieta ferrea, voi capite che con questo schema la dieta è ferrea. C'è una roba che non si sgana. Guardate che cosa fa. Ah, poi. Altro fattore precipitante, pubertà. Quindi, un fattore precipitante, allora, voi immaginate, il terreno si coltiva, si coltiva, si coltiva, si arriva a 15 anni. 16, 17, insomma, no? Si va dal medico sportivo, fa il plicometro, insomma, perché queste cose le scopo poi nei miei pazienti. Il plicometro è quello che pizzica per vedere, io non so chi l'ha inventato, che pizzica quanto un ragazzo. Ecco. Allora, ma lo si fa anche male, e il medico sportivo dice, c'è un po' più che non va. Se il terreno è stato coltivato, la ragazza si scompensa. Si scompensa, perché il terreno è già pronto. Quindi non è la frase, è la frase del medico, ma che trova un terreno. Certo. Ho saputo, io non lo sapevo, che a Parigi, la scuola di danza di Parigi, misura la lunghezza del collo. Cioè, io credo di vera, perché devi essere fatta in un certo modo. L'altro giorno, sapete che l'altra volta vi ho detto che bisogna essere esperti del mondo che loro vi fanno vedere, lo ricordate? Dicevate l'altra volta, no? Vi dicevo che bisogna essere esperti della vita, non solo di tecnica. Allora, sabato guardavo un pezzo di quella trasmissione da De Filippi Amici. C'era una ragazza che piangeva perché non aveva il collo del piede come deve averlo una ballerina. Dimmi. Beh, dopo, ok. Non l'ho vista talmente vicino alla mano, ho detto, Ed era disperata, no? E giustamente, la maestra le diceva, tu ti puoi impegnare quanto vuoi, ma non sei dotata lì. E questa, puoi diventare madre, puoi diventare quanto ti puoi, non puoi. Quindi su certe cose, se io per andare a lavorare e fare la modella devo pesare 38 kg altrimenti non mi fanno lavorare, non so se avete capito questa cosa, perché il problema è che non mi fanno lavorare. Ci sono poi anche degli stilisti che si rifiutano di avere modelle sotto una certa taglia, alcuni, altri no. Allora se non lavoro in qualche modo, certo, poi uno mi può dire, ma ci sono stati dentro quel mondo. È vero, infatti è difficile capire la toppa e la chiave, un po' l'uovo e la gallina, da dove inizia. Capite? Dimmi. Ok, avanti. Allora, quindi, niente per spettacolo. Poi, altro fattore precipitante, lasciare la famiglia. Cosa vuol dire? 19 anni, Erasmus. Allora, non è l'Erasmus il problema, è la prima occasione che sei fuori dalla famiglia, oppure il primo viaggio in Inghilterra, il primo viaggio da sola con gli amici, perché ho fatto la maturità, è andata bene. Ci sono dei fattori, è un fattore di scompenso, per sempre naturalmente, rispetto a un terreno già coltivato, non è che tutti quelli che vanno in viaggio da soli si scompensano, Però, ma vi dico la differenza, Allora, mettiamo una ragazza che qui non ha del terreno e parte per il primo viaggio in Inghilterra, in Erasmus, se dove volete. Cosa fa uno normalmente? Non lo so, andrà in college, andrà in famiglia, la mamma telefonerà all'agenzia per sapere se la famiglia insomma va bene, avrà due o tre numeri di telefono, nelle mamme più ansiose l'accompagnerà fino in Inghilterra, a Londra, così coglie l'occasione per vedere Londra, che ne so io. Si organizza, giusto? Beh, queste no, hanno il biglietto di andata e basta. Poi quando vado là mi organizzo. Mia figlia? No, cioè non lo se ne parla neanche, io voglio sapere dove vado io. Non so, è una cosa strana? Mi sembra. Cioè, se mia figlia parte si sente dicendo, ho il biglietto di andata, ma la seconda domanda è dove dormo? Ah, ma poi io la vedo. No, come vedi? Magari parte alle 8 di sera, arriva là alle 11 di sera. Dove dormi? Non lo so, poi vedi. Ma alle 11 di sera all'aeroporto cosa vedi? Dormi dentro l'aeroporto se ti va bene. Se no, dormi sotto un ponte. No, ma non è normale. Il genitore, tu glielo dici. Ma io mi fido. Signora, ma c'ha 19 anni, non ha preso... Cioè, scusi, ma se io prendo la macchina e vado in controsenso, il vigile, anche se io ho 37 anni, mi dicono se sono pazza. Non è che si fida. Allora, se io vedo che mia figlia fa una roba che secondo me non è giusta, che parte col biglietto e non ha dove andare a dormire, dico, senti, forse è meglio che ci avvenissimo meglio, no? Dove ti telefono? Ma non lo so, la scheda non funziona bene, perché là il ponte non prende bene, appena arriva ti telefono, no, guarda, senti, non ci siamo. Riformuliamo tutto il progetto, no? Invece queste ragazze partono così, con biglietto, secondo me parte dentro anche senza biglietto. Mi ricordo una ragazza... Arriva in terapia alle 8 del mattino, come sta l'8 del mattino, no? Alle 8 arriva, dottoressa, pensavo di non farcela. Come alle 8? Potevi dirmelo, no? E no, perché sono appena arrivata. Io da dove? Da casa. Scusa, ma tu vedi a
Roma, ci abiti, è di Roma, è a Torino, studiamo qui.
Ci studiamo qui di notte?
Sì. Ma non è pericoloso.
Ah, davvero?
Come davvero?
Ma è come dormire? Uno sperava, uno sapeva che parlo le letto, uno pensava, sperava, no? No, no. Lei è seduta normalmente nello scompartimento, è arrivata puntuale, il suo problema era che non è arrivata la terapia.
Allora, facciamo un giro.
Dove? Nei giardini reali. Dove? Mezzanotte.
Ma senti, scusa, con calma.
In che senso, quando io scusa? Ma non è pericoloso.
Ah, beh sì, effettivamente, ma non ci ho pensato molto.
Capite la differenza? Quando poi arriva, lascia la famiglia per andare in Inghilterra, per andare in Erasmus, dove gli pare, qui interviene Fermi. Non hai confini, o se li apri sono quelli corretti, sta tutto sulle bistecche, sul valore nutrizionale, ma non sa affrontare la vita. Poi, altra cosa, a iniziare una relazione sentimentale.
Perché?
Perché ti fa mettere a suo quadro tutta la dimensione emozionale.
Quindi essere innamorati di...
Sì? Ah, no, no, ho capito, bella domanda, non posso dire tutto. L'intrusiva non è empatica. Per lei è importante che sappia qual è l'aereo, e se faccio, sto un po' banalizzando per darvi un'idea. La mamma intrusiva è anche una mamma imprevedibile. Cioè vuol dire che arriva quando lo decide lei e sui criteri che decide lei. Quindi se la mamma decide che vuole sapere quanto parte l'aereo, perché l'aereo è arrivato, per lei quello è importante, è sapere, hai mangiato. Ma quali bambini quando vengono presi alla vita? Ha mangiato, sì. Ha fatto la carta, sì. Ha dormito, sì. Poi sul resto, e si dice, ha pianto, è stato bene, è stato male, cosa avete fatto? Non si chiama, non chiede. Ha mangiato, l'hai guardato il menù, hai visto che non hanno messo, hanno messo i sofficini e invece il sofficino è fritto. Vabbè, ho detto, ma ieri gli hanno dato la roba buona, vabbè, che erano tutto sofficino. Ma hai notato che l'aria era un po' secca dentro la stanza. Ma guarda che è vero, perché tutto il domani non lo faccio, è l'allergico, questo è vero, cosa vera, cosa vera. Mettiamo un po' di gocce di lavanda dentro, ma poi il bambino, poveraccio, sta dalle 8 alle 6 e mezza all'asilo, piange un po' disperato tra gli anni perché è morto dalla fatica, però ha le gocce di lavanda. Gocce di lavanda, ha mangiato il menù, ha mangiato la violizzata di tutto. Che madre fa? A me sembra la Macedonia, però la chiamano deputata,
che no? No, abbiamo una mamma che fa la
a controllare il menù.
A controllare il menù. Poi il bambino picchia tutti, è violento.
Ma come si difende però? Allora, la mamma intrusiva è la mamma che decide lei cos'è importante. Non negozia con la ragazzina, con la bambina, con la ragazzina. Non negozia e in più reputa importante delle cose che io reputo meno importanti. E teoricamente, secondo me, la sicurezza fisica è meno importante di come mangiato. Questa è la mia idea, non vorrei farlo, però. Poi, morte di un familiare, di un amico, sempre nei fattori precipitanti, quindi siamo sempre nella dimensione emozionale. E infine commenti spiacevoli ricevuti sul proprio aspetto fisico, ad esempio del medico dello sport, per esempio. Sì, allora, l'ultimo è che un commento spiacevole ricevuto sul proprio aspetto fisico, ad esempio del medico dello sport che facevo prima. Va a toccare la dimensione emozionale, quindi la paura di essere lasciata, la paura di essere abbandonata, di essere delusa. Poi quando ti faccio vedere le caratteristiche della persona lo capisci, perché avere una relazione con una persona entra tutto in gioco all'aspetto dell'immagine, quanto piace, quanto non piace, quanto vengo accettata, il giudizio degli altri. Infine ci sono i fattori perpetuanti, cioè sono quelli che mantengono il problema. Allora, fattori cognitivi, siamo qua, nei fattori cognitivi poi li approfondirò poi nel secondo incontro, quando parlerò delle caratteristiche individuali. Cioè queste persone hanno delle caratteristiche individuali, scusate, delle caratteristiche cognitive che mantengono il problema. Sono delle perfezioniste, come dicevo. Portano avanti il concetto del tutto o nulla. O è bianco o è nero. O faccio la dieta ferrea, o non la fa, o niente, con tutta la scatola di cioccolatini. Altre caratteristiche, vediamo qui così, abbiamo già messo l'etichetta almeno. Ecco, hanno un grande senso del controllo, fanno coincidere queste prove, le dico tutte la prossima volta, perché andiamo a toccare le caratteristiche individuali, quindi nei fattori perpetuanti, allora, quindi il terreno si è preparato, quindi il fattore di rischio, è arrivato il commento del medico dello sport, piuttosto che la dieta, piuttosto che il viaggio all'estero, quello che è, si scompensa, cioè arriva il sintomo, cos'è che lo mantiene, cos'è che non lo fa tornare indietro? È che la persona, ci sono vari motivi, uno tra questi è che la persona ha delle caratteristiche individuali di tipo cognitivo che mantengono il problema. Cioè voi capite che se io non sono una perfezionista, anche se ho avuto questi fattori di rischio, che è questo fattore qua, però il problema non viene mantenuto, perché la dieta non è ferrea. E anche è vero che se ci sono quella A e B è difficile che non ci sia C. Perché se io ho tutti i fattori, alcuni fattori di rischio, o poi quello precipitante, e in famiglia qualcuno che gli ha dato il perfezionismo c'è. Quindi questo è quello che diciamo la prossima volta. Poi, fattori perpetuanti di tipo comportamentale. Allora, la persona con disturbo alimentare che continua a mettere in atto comportamenti di tipo alimentare scorretto, mangiare e vomitare per esempio, è un fattore di rischio che mantiene il problema. È un po' quella che dicevo l'altra volta, sapete quella ragazza che ho visto in sala d'attesa che ancora sempre sovrappeso, no? Cioè, lei con la mamma andava meglio, era più analitica, era più introspettiva, però continuava a mantenere il peso alto. Se avesse, la mia collega mi aveva fatto notare che se manteneva il peso alto voleva dire che le altre fatte c'erano ancora. Quindi, se si mantiene certi comportamenti, diciamo, la ginnastica forzata, il mangiare e vomitare, questi comportamenti mantengono il problema. Poi fattori perpetuanti interpersonali e tutta la dimensione interpersonale rispetto alla famiglia, rispetto anche a certi partner che questi ragazzi sono scelti, che sono non facili. Cioè, avere accanto una persona che ti squalifica e tu non controbatti, o comunque immagini questa presenza, e comunque è una dichiarazione di una persona che ha dei problemi rispetto a risoluzione del problema. Cioè, quando tu mantieni in piedi delle relazioni altamente disfunzionali, c'è qualcosa che non quadra. Ma altamente disfunzionale non vuol dire ho litigato e tre giorni che litigo e sei mesi che litigo perché, che ne so, adesso faccio un esempio personale, ho la bambina piccola, ne chiamo due, siamo stanche, io la chiamo la lotta fra poveri, no? Perché non abbiamo mai tempo per nulla, ma non fai la doccia, non è una roba pesantissima, non è questo il problema. Io parlo di partner che fa un confronto, se ne faccio un po' di esempi, non sono tutti uguali, mette i calendari e poi fa vedere le differenze. E voi mi chiederete, perché quella ci sta insieme e perché è malata? Fa mettere i calendari per le ragazze. Poi confronta e vede le differenze. Appunto vi chiedo, perché quella ci sta insieme? Vi ripeto, perché una che ha il valore che va in cantina. È una scelta che ci sta insieme, ma ragazzi, da una che sta insieme a uno che la picchia, non può essere una scelta, sta male, non so se siete d'accordo voi, è una scelta, qui bisogna lavorare sulle parole, non può essere, è una scelta frutto di una patologia, di una difficoltà, una ragazza che ha due persone nella propria vita e mangia il uomo in continuazione perché non sa chi scegliere. Ma non è una mangiatrice di uomini, è una persona che sta molto male in questo. Sta con uno che è il bravo ragazzo, che gli darà una bella vita, che
che è una persona stabile, e con l'altro che è un pazzo come lei, volatissimo, che la tratta malissimo, ma che lei non riesce a staccarsi. Quindi non è che parlo di gente che litiga per 6 mesi e poi però il rapporto va avanti, hanno una progettualità, io parlo di gente che ha relazioni patologiche, siete depressi. E sono a casa, si separano, guardano la dieta ferrea. La prima cosa che sono ve l'ho detto oggi, la prossima volta facciamo il BNI, l'indice di massa corporea. La prima cosa che ho fatto quando me l'hanno detto, quando me l'hanno insegnato. Oppure quando mi hanno parlato di fattori di rischio, non sai, sono da analizzare un po' che ci rientrava meno. Domande, interrompiamo un secondo così. Allora, la volta precedente abbiamo visto quando fare diagnosi di disturbo alimentare, ci siamo? Quindi criteri diagnostici. Oggi abbiamo guardato invece le cause di un disturbo alimentare, quindi il grosso troncone di oggi è il modello multifattoriale, cioè i motivi, le cause che sono alla base dello sviluppo di un disturbo alimentare. Bene? E fondamentalmente abbiamo parlato, lasciate perdere questo qua, guardate questo qua, quando tanto questi poi entrano qua dentro, fattori di rischio, quelli che mantengono, quelli che coltivano il terreno, fattori di rischio, fattori precipitanti, fattori perturbanti. Quindi i rischi sono quelli che coltivano questo terreno, i precipitanti sono quelli che fanno precipitare la situazione, perché in realtà cresce la pianta, se non avete un'idea, i perturbanti sono quelli che lo mantengono. A seconda, per quello che lavorare con questo problema è così complesso. Allora, domande? Volete già scappare? Sì o no? Ma il sì, non voglio sentire sì che sono, ma perché non mi è piaciuto, è pesante, me ne rendo conto, sono, di cosa da dire ce ne sono tante. E per questo? Fai parte, dimmi. In terapia?
Sì.
Ma allora, in terapia con me non si pesano, vanno dal nutrizionista. Così per quanto mi riguarda io sono svincolata da questa cosa.
Perché io ho visto in una piccola scuola, e una ragazza che era subita, quindi era nutrizionista, aveva preso un po' questi per dopo un bel po', per quando e apparentemente non danno segnali,
e poi ha potuto passare, e poi ho potuto fare male. E quello che dicevo l'altra volta, l'obiettivo con l'anoressica non è far prendere peso, allora o è gravissimo, sta morendo e in qualche modo deve essere la lavata dei capelli, ma se in qualche modo è ai confini, a maggior ragione se non è in pericolo di vita, la cosa importante è almeno che mi promettano mantenimento di quel peso. Cioè se lei pesa 40 kg, 41, 42, quindi un peso molto basso, e il nutrizionista mi dice può andare, ma deve rimanere 42, perché basta un niente per andare a 41, a quel punto siamo a rischio, allora possiamo starci, perché anche aumentare il problema. Perché per lei 8 etti, questo è un caso molto grave, perché 8 etti di solito te lo concedono, no? Perché per loro 8 etti come per noi 20 kg domani. Lui già sta di 20 kg in più, non mi scompenso, ma non perché non entro nei pantaloni, perché non mi riconosco più in quello. E cioè bisogna fare molta attenzione, non è un successo far prendere peso all'anoressica molto spesso, mantenerlo sì. Altre domande? Dimmi. In quanto tempo dici? Dipende dalla partenza, dipende quanto è grave, dipende quanto è grave, dipende anche dall'intelligenza della persona, dove l'intelligenza non è la laurea, fate attenzione, l'intelligenza io la definisco in questo modo, è la capacità della persona di partire da un problema, di saper rimescolare le carte e far diventare un problema una risorsa. quando io prima scherzavo sul perfezionismo, scherzavo sul prete lode, scherzavo sul dopo barba, che sarebbe qua, no? Quando tu cominci a scherzare su una cosa che è stato un problema, diventa un po' una potente terapia, perché diventa per me una risorsa, perché se tu mi parli di una cosa che io ho capito, faccio molta meno fatica, ok? Quindi, la riuscita di una terapia dipende da vari fattori, sicuramente la competenza anche del terapeuta, la dimensione relazionale tra i due, dipende poi anche dall'intelligenza della persona, che ci tengo a dire, non è il voto dell'università e non è le lauree che uno ha, l'intelligenza è la capacità di rimettere in gioco delle cose e farle diventare un vantaggio e non una difficoltà. Hai capito? Quindi dipende dall'altra persona quanto è disponibile, ma io non lo vedo mai come fa la cattiva, tipo quel dietologo che visto che non faceva la dieta, gli metteva la dieta più calorica perché non aveva seguito la dieta, ma che senso ha, scusa, eh? Allora, se non lo fa, io non lo vedo perché vuol farmi un dispetto, perché è in difficoltà. Proprio stamattina prima di venire qua una mia paziente mi diceva: ma io ho paura di stare bene, perché comunque nello star male io mi rivedo. Questa è già una che va sui cuscini di velluto, perché una che dice così ha una capacità introspettiva non da poco, è un soggetto mente che viene molto intelligente, una che sa leggersi dentro, però a un certo punto si vede che sta male. Essere intelligenti certe volte è un problema, te lo dico già prima. Perché vedi delle cose che non vorresti vedere certe volte. Mi è stato detto una volta tanti anni fa, mi ha detto essere ambiziosi nella vita ma non professionalmente, parlava rispetto alla vita, costa fatica, perché certe volte vedere delle cose è pesante. Cioè, se io sono in una certa situazione, vedo il problema, mi piacerebbe ogni tanto, io la chiamo la casalinga di Voghera, la signora Maria mi piacerebbe essere, no? Ma con tanto rispetto per la signora Maria, è un mio modo di dire, vorrei ogni tanto mollare. Difficile. Quindi capite cosa intendo dire? Riesco a spiegarmi? Essere intelligenti vuol dire avere quella marcia in più. Quella marcia in più che però certe volte vorresti avere il freno a mano. Dice basta. Allora io me la facevo così, sabato e domenica tu ci penso lunedì. Però non è che funziona sempre, ecco. Per cui l'intelligenza, io ho delle mie pazienti che sono veramente intelligenti, cioè delle volte io dico caspita, tanto di cappello, perché dire certe cose non è facile. Non ho capito. Ho capito un pezzo, una marcia in più? Sì, allora, ti fa complicare la faccenda se tu non te ne rendi conto e se... avete ancora 2 minuti? Io vi faccio un esempio di cos'è la marcia in più che ti rallenta e ti diventa... Se io sono una perfezionista, no? Potrebbe essere una marcia in più o una marcia in meno, dipende, no? Allora, se divento una perfezionista senza mai un fondo, allora che non marcia in meno, cioè mi tira. Ma se il perfezionismo è quello che mi permette di dire ci deve essere una soluzione a questo mio star male, allora che non marcia in più. Non è che esista l'ingrediente migliore o peggiore, esiste la capacità di... Io credo che nel mio caso una grande capacità, sono una persona molto curiosa e ho una capacità di mettere in discussione le cose fin quando non mi quadra. Lo faccio, non mi arrendo. In qualche modo deve venire fuori. In terapia non sempre va bene, perché se io ho una persona disperata di fronte a me e io gli dico che c'è una possibilità, non lo sto capendo. Riesco a spiegarmi? Allora io devo rallentare, devo tararmi. Sta a noi decidere, quindi l'intelligenza comunque c'è, cioè, deve soltanto sapere un attimino capire che caratteristiche ha quell'intelligenza. Ci vediamo prossima volta, alle 11:15 sempre qua, porto i fogli e poi vi dico, vi devo chiedere a Veglia che devo fare. Allora, dimmi. Avevo anche un biglietto da visita una volta. Aspetta, perché nella mia disorganizzazione...
visualizzazione più totale. Allora, aspetta un attimo, che li ho fatti dopo 10 anni, non li ho fatti neanche io, me l'ha fatto mio marito, che si è stufato. Vedi che non li fa la mia disorganizzazione veramente totale.